Apriamo la parola del Signore nel libro di Daniele, siamo al decimo messaggio, il titolo è I messaggi di Daniele, le 70 settimane. Daniele capitolo 9, versetto 20. Mentre io parlavo ancora, pregando e confessando il mio peccato e il peccato del mio popolo di Israele, e presentavo la mia supplicazione all'Eterno, al mio Dio, per il monte santo del mio Dio, mentre stavo ancora parlando in preghiera, quell'uomo Gabriele, che avevo visto nella visione da principio, mandato con rapido volo, si avvicinò a me verso l'ora dell'oblazione della sera. E mi ammaestrò, mi parlò e disse: Daniele, io sono venuto ora per darti intendimento. Al principio delle tue supplicazioni una parola è uscita, e io sono venuto a comunicartela, poiché tu sei grandemente amato. Fai dunque attenzione alla parola e intendi la visione. 70 settimane sono fissate riguardo al popolo e alla tua santa città, per far cessare la trasgressione, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità e addurre una giustizia eterna, per suggellare visione e profezia e per ungere un luogo santissimo. Sappilo dunque e intendi, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e riedificare Gerusalemme fino all'apparire di un unto, di un capo, vi sono 7 settimane. In 62 settimane essa sarà restaurata e ricostruita, piazze e mura, ma in tempi angosciosi. Dopo le 62 settimane un unto sarà soppresso, nessuno sarà per lui, e il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario, e la sua fine verrà come un'inondazione, ed è decretato che vi saranno delle devastazioni fino alla fine della guerra. Egli stabilirà un saldo patto con molti durante una settimana, e in mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e oblazione, e sulle ali dell'abominazione verrà un devastatore, e questo finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore. Amen. Abbiamo già nei messaggi precedenti visto, nell'ultimo in particolare, che Daniele stava pregando e confessando il peccato. Ecco, non c'è preghiera più redditizia, più feconda, oltre a quella della lode, della confessione. Perché quando la parola veramente tocca i nostri cuori, e lui stava meditando Geremia capitolo 25, dove si parla di questi 70 anni di deportazione, di esilio del popolo di Dio, quando la parola, che è una spada a due tagli, tocca veramente il nostro cuore, allora le conseguenze possono essere veramente meravigliose. Molto spesso il nostro fare l'abitudine a leggere le stesse cose da un punto di vista letterale, questo è veramente qualcosa che ci può condizionare negativamente, ma Daniele leggeva e leggeva con la fame di un esiliato, con la sete di qualcuno che voleva di nuovo bere l'acqua che a Gerusalemme scorreva nel Tempio di Dio, là dove gli uomini si radunavano per stare veramente in silenzio davanti al loro Dio. E pensava a questi 70 anni. 70 anni era durato l'esilio babilonese e Daniele ora pregava per il ristabilimento del suo popolo, pensando alla promessa di Dio che questa si doveva avverare. Ripeto, parliamo di un uomo che era attorno ai 90 anni come età, e al versetto 24 abbiamo letto che 70 settimane sono fissate riguardo al tuo popolo e alla tua santa città. Tu che pensi alla tua città Gerusalemme e al tuo popolo, sappi che sono state fissate 70 settimane. Allora, molti studiosi della parola di Dio si sono chiesti che cosa sono queste 70 settimane. E siccome la somma della tua parola è verità, per capire questo passaggio dobbiamo esaminare tutta la parola. La profezia di Geremia pensava al capitolo 25 e mostrava che 70 anni sarebbe durato l'esilio del popolo, come di fatto è stato. E qui si parla di 70 settimane, quindi Daniele mentre pregava stava pensando agli anni. 70 settimane, la settimana in generale per il popolo di Dio indicava un contenitore, un numero, 7. Normalmente questo contenitore, lo vedremo fra un attimo, identifica un periodo costituito dal numero 7. Potrebbero essere giorni, potrebbero essere mesi, potrebbero essere anni, potrebbero essere secoli, ma vediamo cosa dice la parola del Signore. Inoltre i gentili usano il sistema decimale, e noi contiamo normalmente da 1 a 10, parliamo di decade e così via. Ma gli ebrei, il tuo popolo, perché l'oggetto è il tuo popolo, non sono i gentili, contano sempre avendo come base il 7 e non il 10. Quindi la loro base è il 7, era il 7, è il 7. Il Levitico, infatti, capitolo 25, questo è dato dalla legge, dal versetto 1 al versetto 7, dice: come tu, dice il Signore, ti riposi il sabato, ogni settimo anno è un anno sabbatico di riposo della terra. La terra si riposerà. Quindi la legge prescriveva che dopo 7 anni la terra stessa si doveva riposare come l'uomo si riposa al sabato. Nel Levitico 25, versetto 8, dice: conterai 7 settimane di anni, 7 settimane di anni, 7 per 7, 49 anni, e santificherete il 50° anno, sarà per voi un giubileo, cioè un ritorno alla propria terra, alla propria città di provenienza, e non seminerete in questo anno e non raccoglierete il 50°, il giubileo. 7 settimane di anni, anche in questo caso, sono settimane, ma che non contengono giorni, ma bensì contengono anni. 7 sono le chiese dell'Apocalisse, dal capitolo 2 al capitolo 3, ma giustamente, a detta di molti studiosi, queste chiese identificano anche 7 tempi, 7 periodi, dall'epoca apostolica fino al giorno d'oggi. L'anno sabbatico ricorre ogni 7 anni, abbiamo visto il giubileo ogni 7 settimane di anni. Quindi, se consideriamo la somma della parola, vediamo che questo 7 è un contenitore che non necessariamente fa riferimento ai giorni, ma in questo caso fa riferimento agli anni. Il regno di Cristo, caratterizzato dal riposo, quindi una sorta di giubileo di 70 settimane di anni, dopo 70 settimane di anni, questo regno di Cristo, dove non solo la terra si riposerà, ma il popolo di Dio si riposerà. E il tuo popolo avverrà, ci sarà soltanto dopo 70 settimane di anni. Gli eventi che succedono dopo queste 70 settimane di anni li vediamo al versetto 24. Daniele intercedeva per il suo popolo e per la sua santa città, e la risposta fu affidata a Gabriele riguardo al popolo di Israele, riguardo a Gerusalemme. Quindi l'ottica è il popolo di Dio e la santa città che è Gerusalemme. Ma Gabriele chi è? L'abbiamo già visto anche nelle meditazioni precedenti, ma Daniele intercedeva per il suo popolo e per la sua santa città. La risposta fu affidata a Gabriele. Gabriele viene menzionato 4 volte nella parola di Dio. In Daniele 8:16 il Signore lo chiama a spiegare a Daniele il significato del montone del capro, Persia e regno di Grecia. Al tempo stesso, in Daniele capitolo 9:21, ora Gabriele è mandato per rivelare le 70 settimane a Daniele. In Luca, al capitolo 1, versetti 18 e 19, mentre Zaccaria era nel Tempio che pregava, perché era lì per adorare, Elisabetta e Zaccaria aspettavano un figlio, che è Giovanni Battista, Zaccaria pregava, e mentre pregava ha visto l'angelo Gabriele che gli si è rivelato. Gabriele gli fa conoscere le cose che avverranno, a un certo punto Zaccaria dubita e Gabriele risponde così: io sono Gabriele e sto davanti a Dio e sono stato mandato a recarti questa buona notizia. Tu hai dubitato e rimarrai muto fino al giorno in cui queste cose avverranno. Quindi Gabriele lì è molto serio, molto incisivo nei confronti di Zaccaria e certamente si vede chiaramente che è un angelo messaggero che viene a recare, a portare notizie che vengono dal cielo. Di questi angeli noi abbiamo veramente bisogno. Di angeli che non ci portino le stupidaggini e le menzogne e le bugie di questo mondo, ma di angeli che ci rechino buone notizie di santità, di gloria, di bellezza. Non i messaggi del mondo di cui l'anima nostra non ha bisogno. L'anima nostra anela, appetisce la parola che viene da Dio e non dagli uomini. È di questa parola che noi abbiamo veramente bisogno. Poco più avanti, sempre Luca capitolo 1, Gabriele si rivolge alla Vergine Maria e a questa preannuncia la venuta del Salvatore. Ecco, tutte queste cose le fa questo ministro di Dio, incaricato come messaggero di portare i messaggi da parte del Signore. E in questo caso il messaggio per Daniele è chiaro: Daniele, tu stai pregando per il tuo popolo, tu soffri per il tuo popolo e per la tua santa città, però sappi che Dio ha stabilito 70 settimane di anni e queste dovranno passare. Dopodiché, come nel caso del Giubileo, che però erano 7 settimane di anni, anche voi troverete il vostro riposo. Il Signore non è che si preoccupa della terra, ma si preoccupa del suo popolo, oltre che della terra ovviamente che lui ha fatta. Allora, questo fatto è importante. Cosa succede dopo queste 70 settimane di anni? Succedono 6 cose fondamentalmente che ora brevemente meditiamo. La prima è che cesserà, egli farà cessare la trasgressione. Secondo la parola di Dio, la ribellione, la disubbidienza di Israele terminerà soltanto dopo queste 70 settimane di anni e sarà sancita dalla seconda venuta del Signore, del Messia, Gesù Cristo. Egli tornerà. E Zaccaria, che è vissuto al tempo di Esdra, attorno al 520, al capitolo 12, versetto 10, profetizza: il mio popolo riguarderanno a me, dice la parola, a colui che hanno trafitto, e faranno cordoglio. A quel punto alzeranno gli occhi, dopo secoli e secoli di ostinatezza, alzeranno gli occhi e riguarderanno a colui che hanno trafitto e faranno cordoglio. Zaccaria 13:1 ancora dice: in quel giorno vi sarà una fonte aperta per la casa di Davide, per il peccato e per l'iniquità. Il popolo riconoscerà il proprio bisogno di Gesù Cristo, del proprio Salvatore, e non delle pratiche della legge, come a tutt'oggi sembra essere molto zelante per le pratiche della legge. Riconosceranno che l'espiazione del peccato, di cui parla Levitico 16, il giorno dell'espiazione, di cui parla Ebrei capitolo 10, sarà soltanto il risultato del pentimento e della fede riposta in Gesù Cristo. A lui alzeranno finalmente lo sguardo, a colui che hanno trafitto. Questo è il primo fatto: farà cessare la trasgressione. Secondo, metterà fine al peccato. In Ezechiele 37:23 è scritto: io li trarrò fuori da tutti i luoghi dove hanno abitato e li purificherò, e loro saranno mio popolo. Alla seconda venuta del Signore Gesù, Cristo potrà finalmente purificare il popolo che si sarà umiliato, che avrà confessato il proprio peccato. Terzo punto, espiare l'iniquità. Levitico 16:14 dice che il sangue spruzzato sul propiziatorio lavava il peccato e chi lo offriva non moriva. Per non morire occorre che il peccato sia lavato col sangue. Ma quale sangue? Quando anche dice: io dessi il mio corpo ad essere arso, ciò non mi gioverebbe a nulla. L'unico sangue che veramente ha valore davanti a Dio è il sangue che il suo amato figliolo, Gesù Cristo, ha versato per tutti noi. E l'offrente quindi non moriva. Alla seconda venuta del Signore Gesù, Israele riconoscerà che solo il sangue di Cristo, come agnello senza difetto e senza macchia, può coprire e lavare il peccato e l'iniquità di Israele. non l'osservanza delle leggi e delle pratiche giudaiche. E quindi ci sarà questo cambiamento all'interno del popolo di Dio per gli eventi che vedremo nel prossimo messaggio, per gli eventi che si succederanno e che determineranno appunto questo mutamento da parte del popolo, dall'orgoglio all'umiliazione. Quarto elemento, stabilire una giustizia eterna. Il Signore dice che a quel punto, dopo 70 settimane di anni, Isaia capitolo 60 versetto 21, il tuo popolo sarà un popolo di giusti. Geremia 23, 5, 6 dice: io farò sorgere a Davide un germoglio giusto. Israele sarà sicuro nella sua dimora e sarà chiamato l'Eterno, nostra giustizia. È bello perché la parola ci lascia chiaramente intravedere che a quel punto il popolo capirà, riceverà questa rivelazione in seguito alla propria umiliazione, che solo il Signore è la giustizia. Che il siate santi perché io sono santo si realizza non attraverso le nostre opere, attraverso il nostro impegno, ma attraverso la fede che ci porta a dimorare in Cristo, a riconoscere che solo Lui è la giustizia. E questo darà inizio a un'epoca di giustizia, a un'epoca di santità e di bellezza. Perché la giustizia non è un fatto isolato dall'uomo, la giustizia viene dentro di noi e ci rende gloria al Signore, giusti con la mente, col cuore, con l'essere, ma è qualcosa che viene da Dio. Quinto elemento, suggellare la visione e la profezia. La suggellare deriva da sigillo, come una sorta di imprimatur che compie qualcosa e parla di compimento, cioè di un atto che viene stabilito e che viene confermato. Tutte le promesse di Dio sul tema dell'ottenimento della benedizione del riposo si realizzeranno. Quando tutti i profeti hanno parlato di prosperità, di riposo, di vittoria, di vivere al sicuro nella propria terra, ebbene a quel punto, con la seconda venuta del Signor Gesù, si realizzeranno. Sesto ed ultimo elemento, a quel punto si ungerà un luogo santissimo. Ora, ho letto diverse cose sul discorso dell'ungere un luogo santissimo, ma personalmente lo Spirito mi indica questo, che non sarà soltanto la consacrazione di una città che sarà la città di riferimento, e parliamo di Gerusalemme, ma questo luogo santissimo che Dio rivelerà nel millennio riguarda l'incoronazione di Cristo, del nostro amato Salvatore. Quello è il luogo santo dove noi siamo chiamati ad entrare. E a quel punto, quando entriamo in quel luogo santo, non si vede più la nostra bruttura, ma si vede soltanto la sua bellezza, no? Noi possiamo essere lebbrosi, ma se ci viene messo addosso il manto di Cristo, la lebbra rimane sotto e sopra c'è questo manto che agli occhi di Dio è d'oro, è prezioso. Per questo la parola dice: rivestitevi di Cristo. Così quella casa è una sorta, questo luogo è una sorta di luogo di santità, di gloria, di bellezza. Cristo sarà incoronato come Re dei Re, Signore dei Signori. E questo è il luogo di santità e di riposo che già per la grazia di Dio noi possiamo sperimentare. Gesù stesso aveva detto: venite a me, voi tutti che siete stanchi e travagliati, ed io vi darò riposo. Quindi se Lui è il riposo che il popolo di Dio finalmente ha tanto agognato ed sperimenterà, vuol dire che questo luogo santissimo è proprio Cristo. Gesù stesso ha detto: loro che cercano pace, e negli ultimi tempi la si ricercherà sempre di più, io vi do la mia pace, che non è una pace isolata dalla persona del Signore Gesù, ma è la mia pace, ve la do, perché vengo a dimorare, come dice in Giovanni 14, nei vostri cuori, nella vostra vita. Questi sei risultati che esplicitano il piano di Dio determineranno che Israele ritornerà, sarà raccolto e ritornerà in possesso delle benedizioni promesse a questo popolo. Ma leggiamo il versetto 25 e 26 per entrare più nel dettaglio degli aspetti relativi a questa profezia. 25: sappilo dunque e intendi, Dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e edificare Gerusalemme, fino all'apparire di un unto, di un capo, vi sono 7 settimane e in 62 settimane essa sarà restaurata e ricostruita, piazza e mura, ma in tempi angosciosi. Dopo le 62 settimane un unto sarà soppresso, nessuno sarà per lui, e il popolo di un capo che verrà distruggerà la città, il santuario, e la sua fine verrà come un'inondazione. Ed è decretato che vi saranno delle devastazioni fino alla fine della guerra. Allora, vedete che la profezia divide queste 70 settimane in 3 periodi, fondamentalmente. Una prima settimana di anni, 62 settimane di anni e un'ultima settimana di anni. Allora, il primo evento in ordine, quello che dà inizio alle 70 settimane, è l'ordine di ricostruire Gerusalemme, dal momento in cui è stato decretato l'ordine. E questo storicamente è quello che sancisce il momento in cui inizia questo orologio delle 70 settimane. Ora, per quanto riguarda quest'ordine, va detto che ci sono stati 4 decreti diversi che hanno coperto un periodo di 94 anni. Il primo è di Ciro, nel 538. Sappiamo che Ciro viene definito da Isaia come l'unto dell'Eterno proprio per la liberazione e il ritorno del popolo di Dio. E questo decreto, dicevo, è del 538 avanti Cristo e lo troviamo ben descritto in Esdra, capitolo 1, versetti 1 a 4, e Seconda Cronache, capitolo 36. Ma questo decreto parla della ricostruzione del Tempio, della casa di Dio, essenzialmente, quindi l'oggetto è la ricostruzione. Il secondo decreto, quello di Dario, nel 520, Esdra capitolo 6, versetti 1 e 2, di fatto non fa altro che confermare il primo decreto, quello di Ciro. Arriviamo ad Artaserse, regno di Persia, longimano, e nel 458, Esdra capitolo 7, versetti 11 a 26, chiede attraverso questo decreto di raccogliere oro, argento, legname per poter ricostruire, per poter fare delle offerte, e quindi fondamentalmente ha a che fare con la raccolta dei mezzi e dei fondi necessari per poter ricostruire. Arriviamo invece al 444 avanti Cristo, Neemia capitolo 2 versetti 1 a 8, dove il decreto ancora di Artaserse spiega chiaramente che questo decreto servirà per ricostruire non solo le mura, ma tutta la città. Quindi il decreto del 447 di Artaserse è quello che chiaramente sancisce la ricostruzione non soltanto del Tempio, non soltanto delle mura, non soltanto la raccolta dei fondi, ma è quello che stabilisce che le vie, le case, le mura, la città intera deve essere ricostruita per poter essere abitata. Quindi la data a cui fa riferimento l'inizio di questa 70 settimane è quella del 444, dicevo circa 94 anni dopo il primo decreto, quello di Ciro. A questo punto iniziano le 70 settimane di anni che vanno fino al versetto 27 in termini di spiegazione. Dicevo, 70 settimane di anni sono divise in 3 periodi. Il primo periodo sono 7 settimane di anni, 7 per 7 è 49, sono 49 anni. 49 anni si presume sia il tempo impiegato per la ricostruzione della città di Gerusalemme, di cui parla Neemia capitolo 4. E quando, dicevo poc'anzi, ci riferiamo alla ricostruzione, non ci riferiamo soltanto alle mura o al Tempio, ma alle mura, alle vie, le piazze e le case. Perché se è vero che le mura sono state ripristinate in tempi abbastanza rapidi, parliamo di giorni, 50-60 giorni, è altresì vero che invece togliere le rovine, ripristinare le case, ripristinare le vie, e ricostruire la città ha richiesto un tempo decisamente più lungo, fermo restando che purtroppo vediamo in particolare nel libro di Esdra e Neemia che il popolo non era così vigile e attento nel portare avanti l'opera di ricostruzione. Infatti Zaccaria si colloca nel periodo di Esdra e profetizza anche chiaramente su questo. Questa ricostruzione avviene in tempi angosciosi. Ricorderete dalla lettura della parola di Dio che gli arabi e gli ammoniti cercarono di ostacolare la ricostruzione, anzi cercarono veramente di fare qualcosa di furbo che anche oggi il mondo cerca di fare. Mettiamoci insieme, associamoci, noi vi diamo aiuto. È bello perché il popolo a quel punto qualcosa aveva imparato, aveva detto: non spetta a noi e a voi edificare insieme il regno di Dio, spetta solo a noi e il Signore provvederà. Questo la dice lunga sugli aiuti che noi dobbiamo ricevere dal mondo. Zero. Non abbiamo bisogno, grazie a Dio, dal mondo, perché il Signore è più grande. Il mondo l'ha fatto Lui e noi non abbiamo bisogno di ricevere le tasse di nessuno, né tantomeno qualsivoglia tipo di aiuto. Noi camminiamo per fede, guardiamo il Signore e crediamo che Lui è la nostra guida e il nostro soccorso per compiere l'opera di Dio. E questi a un certo punto cercarono di ostacolare in tutti i modi la ricostruzione del Tempio, e loro cosa dovevano fare? Il popolo era armato di lance e di archi, da una parte avevano l'arma e dall'altra dovevano lavorare. E il tutto è avvenuto veramente in tempi di grande ostilità e di grande angoscia. Come dice proprio la parola profeticamente, che avrebbero ricostruito in tempi angosciosi. Questo per quel che riguarda queste 7 settimane di anni, il primo periodo. Il secondo periodo invece riguarda 62 settimane di anni, che sono 434 anni. Periodo che si estende fino alla venuta del Messia e alla sua morte. Un unto sarà soppresso, dice qui la profezia di Daniele, e nessuno sarà per lui. Zaccaria 9, capitolo 9, versetto 9, dice: esulta, figliuola di Sion, il tuo re viene a te, egli giusto, vittorioso, umile e montato sopra un asino, un puledro d'asino. È bello perché nell'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, il Signore, adempiendo le scritture puntualmente, perfettamente, mandò i discepoli a prendere questo puledro di asina. Certo che il popolo non voleva un re montato su un asino, ma voleva un re con un cavallo bianco, con la spada sguainata. Ma è bello che Gesù dice: io sono umile e mansueto di cuore. Non rispondo ai criteri del mondo per quel che riguarda la forza e la potenza, ma la mia forza e la mia potenza non essere un leone, ma essere l'agnello che toglie il peccato del mondo, mite e rendevole. E questo è sempre quello che determina la vittoria di Dio a fronte dell'arroganza e della malvagità degli uomini. Quindi Gesù entrò trionfante in Gerusalemme e, badate bene, tutti erano per lui. Osanna, colui che viene, benedetto colui che viene nel nome del Signore, invocando il Salmo 118 che riporta questa benedizione. Questa profezia si è avverata, ma subito dopo Gesù è stato crocifisso e nessuno era per lui. Da tutti per lui a nessuno per lui. E questo fatto è significativo. Il mondo a volte dice: dalle stelle alle stalle. È così. È così. Ma Gesù non si è sottratto. Egli sapeva che era venuto per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. E allora in Gerusalemme il popolo gridava: benedetto il re che viene nel nome del Signore. Ma i farisei chiesero a Gesù di sgridare i suoi discepoli. Gesù rispose loro: se costoro si tacciono, le pietre grideranno. Secondo voi era una metafora o era la verità? Era la verità, perché Gesù è la verità. Se costoro si tacciono, il Signore è potente da far gridare e saltare anche le pietre. Ha fatto parlare l'asino, no? Al tempo di Balak e di Balaam. E quindi il Signore è potente da farlo, certamente. Se costoro si tacciono in questo giorno, dove il re entra trionfante a Gerusalemme, le pietre grideranno. E Gesù, vedendo Gerusalemme in quel giorno, pianse su di lei e disse: oh Gerusalemme, se tu pure avessi conosciuto in questo giorno quel che è per la tua pace, ma ora è nascosto agli occhi tuoi. Ecco, verranno su di te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno delle trincee, Ti circonderanno da ogni parte, atterreranno te e i tuoi figlioli e non lasceranno pietra sopra pietra che non sia diroccata. E questo perché? Perché non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata. Questo lo troviamo in Luca capitolo 19, versetti 37-44, Matteo capitolo 23, versetti 37-38. In realtà le cose andarono proprio così. Nell'anno 70 l'imperatore Tito Flavio Vespasiano, tra il marzo e il settembre dell'anno 70, gli storici riferiscono, distrusse completamente Gerusalemme. La profezia, ce ne sono centinaia di profezie, la profezia si è sempre avverata. E anche l'incredulo che vuol guardare alla parola di Dio scoprirà che tutte le profezie del Signore sono, come dice la parola, sì ed amen. Io vi dico che da ora innanzi non mi vedrete più, dirà il Signore, fin quando non diciate benedetto colui che viene nel nome del Signore. Lo hanno detto all'atto dell'incoronazione, dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme, e lo diranno di nuovo quando si umilieranno e grideranno a colui che hanno trafitto. E diranno benedetto colui che viene nel nome del Signore, alla seconda venuta del Signore Gesù. Perché la profezia si realizzerà anche, come stiamo vedendo, solo in particolare in riferimento al popolo ebreo. Il primo e il secondo periodo ci parlano di questi 7 anni e di queste 62 settimane, che sono 434 anni. Ci danno un totale di 483 anni. E questi, grosso modo, vanno dal 444 avanti Cristo fino al 33 dopo Cristo, anno stimato della morte del Signore Gesù. Ma in realtà, se pensiamo al tempo solare, dal 444 al 33 ci sono 476 anni e non 483. Ma la spiegazione è semplice: il calendario giudaico, quello profetico, non ha l'anno di 365 giorni, ma l'anno di 360 giorni. E la prova più chiara e lampante di questo, oltre al dato storico, è che in Apocalisse capitolo 11, versetti 2 e 3, e capitolo 12, versetto 6, quando si parla dei 3 anni e mezzo della gran tribolazione, si parla di 42 mesi e si parla di 1260 giorni. Se dividiamo 1260 giorni per 360 giorni, abbiamo esattamente 3 anni e mezzo. Ma gli anni del nostro calendario, il nostro è un calendario solare, non un calendario profetico, quello a cui fa riferimento tutta la storia delle nazioni, è il calendario gregoriano, stabilito da Papa Gregorio XIII nel 1582. Questo calendario stabilisce che l'anno è di 365 giorni e 6 ore, un quarto di giorno. Infatti ogni 4 anni è necessario aggiungere un anno, e questo è l'anno bisestile, 6x4, 24, per aggiungere un nuovo giorno. Quell'anno lì è costituito da 366 giorni. Quindi, riepilogando, 7 più 62 settimane di anni producono 483 anni, esattamente 173.000 e 880 giorni. Ma, come ho detto, dal 444 al 33 ci sono 476 anni solari, non anni profetici. Ma se dividiamo 173.000 e 880 giorni profetici per 365 giorni solari, escono fuori esattamente 476 anni solari. E questo fatto è ancora molto importante, significativo, perché i tempi evidentemente li conosce soltanto il Signore, e ci sono documenti storici, alcuni dei quali ora vi cito, ma quello che è interessante è che la parola di Dio è veramente precisa, è veramente sì ed amen. Circa l'anno in cui è morto il Signore Gesù sono state scritte tante cose, ma noi non ci interessa sapere l'anno, il giorno esatto. Quindi i riferimenti che vi ho dato ora fanno riferimento alle riflessioni che vi ho sottoposto. Ma uno storico romano, Giuseppe Flavio, che è vissuto nel 200, è molto accreditato questo storico, riferisce che Ponzio Pilato è stato in carica come governatore dal 26 al 36 d.C. Dal 26 al 36. Riferisce ancora sempre Giuseppe Flavio che Caiafa è stato, o Caiafa è stato sacerdote dal 18 al 36 dopo Cristo. E riferisce ancora che Erode Antipa ha governato dal 4 al 39 dopo Cristo. Quindi evidentemente i personaggi richiamati negli Evangeli storicamente erano reali e hanno veramente operato in quel periodo, a detta di questo storico. La parola di Dio, anche la Bibbia, ci dice, Luca capitolo 3, versetto 23, che quando Gesù cominciò ad insegnare aveva circa 30 anni. E nella conversazione con i giudei, con i farisei, al capitolo 8 di Giovanni, versetti 56 e 58, i farisei, quando Gesù parla del fatto che lui era prima di Abramo, diranno: ma come, non hai ancora 50 anni ed hai veduto Abramo? Quindi ci sono delle prove inerenti all'interno della parola di Dio che in qualche modo attestano chiaramente che la fascia d'età è quella corretta, è quella giusta. Al versetto 26, la prima parte del versetto 26, ci dice che dopo 62 settimane un unto sarà soppresso e nessuno sarà per lui. Dopo 62 settimane di anni un unto sarà soppresso e nessuno sarà per lui. Ma noi sappiamo che la morte e la risurrezione del Signore Gesù ha spaccato letteralmente la storia in due. Sicché la nostra storia, basata sul calendario solare, ci dice chiaramente che Gesù, cioè gli eventi accaduti prima della venuta di Cristo e gli eventi accaduti dopo la venuta di Cristo. Gesù letteralmente spacca la storia, divide la storia, quindi queste 62 settimane danno l'inizio a una fase, che vedremo ora, che è una fase particolare. Non vi è una continuità con l'ultima settimana di anni. Inizia un intervallo di tempo per la formazione della Chiesa di Cristo. Israele, a causa del suo rigetto, rigettando il Salvatore che è entrato in Gerusalemme, ma che poi hanno crocifisso, rigettando il Salvatore viene momentaneamente messa da parte Israele. Matteo capitolo 21, versetti 42 e 43 dice che la pietra che gli edificatori hanno riprovata, cioè rifiutata, è quella che è diventata la pietra angolare. Ora, la pietra angolare serviva per dare l'orientamento a un edificio. Era una pietra triangolare in diversi tempi, ma serviva per dare l'orientamento circa ai quattro punti, in relazione ai quattro punti cardinali, nord, sud, est e ovest, di un edificio. E questa era anche la pietra che sorreggeva l'edificio, posta appunto sugli angoli. Normalmente anche si dice che quando si costruisce un edificio è stata fatta la posa della prima pietra, no? A significare che è stata messa giù la prima pietra. Quindi è la pietra che orienta e sostiene l'edificio che è la Chiesa. Isaia capitolo 28 versetto 16 dice: io ho posto come fondamento in Sion una pietra angolare. Salmo 118 versetto 22 dice: la pietra che i costruttori hanno disprezzato è quella che è diventata la pietra angolare che orienta e sostiene l'intero edificio. L'apostolo Paolo, parlando ai Romani, Romani 11 versetto 25, lui che era l'apostolo dei Gentili, dice: a causa di un induramento parziale che si è prodotto in Israele, questo induramento si è prodotto finché sia entrata la pienezza dei Gentili. E ancora in modo meraviglioso, quindi c'è un induramento che è intervenuto, Israele viene messo come da parte e entra il tempo dei Gentili che si compirà anch'esso. Gesù al capitolo 16 di Matteo, al versetto 18, profeticamente disse a Pietro queste parole: tu sei Pietro e su questa pietra, Cristo, io edificherò la mia chiesa. Ma cosa interessante, fino a quel punto di chiesa non si sapeva niente, perché la dispensazione della chiesa non fa parte dell'Antico Testamento. Dov'è che viene per la prima volta rivelata la chiesa nel Nuovo Testamento? Bisogna arrivare all'Epistola di Efesini, al capitolo 2 e 3. Perché prima c'era un popolo, non c'era la Chiesa, non esisteva la Chiesa costituita da membra, non esisteva l'edificio, c'era Gerusalemme, il Tempio, c'era il popolo di Dio che era depositario di tutta la legge data da Dio, ma di Chiesa non si sapeva niente. Qui Gesù parla per la prima volta di Chiesa. Tu sei Pietro E io ti dico che su questa pietra io edificherò l'unico vero solo edificio, quello che domani voi invocherete e cercherete per essere salvati. Su questa pietra io edificherò la mia chiesa, le porte dell'Hades non la potranno vincere. Giovanni capitolo 1 dice: è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto, ma tutti quelli che lo hanno ricevuto, e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. A pieno titolo possono entrare in questo edificio che è la Chiesa. Quindi la morte di Cristo sancisce il fatto che il popolo di Dio viene momentaneamente, come esautorato, messo da parte, e inizia il tempo della Chiesa. Io edificherò la mia Chiesa. Visto che voi edificatori avete disprezzato, ebbene io mi rivolgo ai gentili. Chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo, amata quella che non era amata. Ed è bello perché il Signore non si ferma mai. Non c'è qualcuno che in tutti i modi può mettere in una cassaforte il suo titolo, no. Il Signore dice: tu non mi ricevi? Bene, io vado oltre, perché ho un popolo, mi sono riservato un popolo. Ed è meraviglioso, il Signore è potente da far questo. E questo è veramente di grande consolazione. Quindi Salmo capitolo 22, profeticamente Davide dice: non vi è alcuno che mi aiuti, grandi tori, cioè bestie, mi hanno circondato, aprono la loro gola contro di me, uno stuolo di malfattori mi ha circondato e mi hanno forato mani e piedi. Quante volte certi personaggi hanno parlato di corde, di palo, di non palo, ma qui dice chiaramente: mi hanno forato le mani e i piedi. Quando Gesù parlerà con Tommaso, gli dirà: guarda le mie mani, metti il tuo dito e vedi e credi. Ma il popolo, gli stessi apostoli, continueranno per un certo tempo a ritenere che loro erano il popolo esclusivo, che i gentili non c'entravano per niente. Ad esempio in Atti capitolo 10, quando Pietro va a parlare con Cornelio, che era un centurione, subito quando rientra a casa lo sgridano, dice: cosa hai fatto? E Pietro dice: io vi devo raccontare quello che è successo, che un angelo, ho visto un lenzuolo con degli animali puri e impuri, mi ha detto: Pietro, ammazza e mangia, perché non rendere tu impuro quello che Dio ha reso puro. E allora tutti dicono: oh, capiamo. Fin tanto che non arriva l'apostolo Paolo, che è l'apostolo dei gentili, perché il popolo... E Paolo avrà, come sappiamo, non poche difficoltà anche da quei giudei che si erano convertiti, ma che continuavano imperterriti a mantenere tutto l'impianto delle leggi giudaiche. E quindi il conflitto sarà grande di Paolo, attaccato e aggredito costantemente da questi giudei. E al capitolo 2 e 3 degli Efesini ci dice chiaramente che Paolo, per lo Spirito Santo, dei due popoli ne ha fatto uno solo. Quindi inizia il tempo, l'epoca dei gentili, che è l'epoca della Chiesa di Dio, un edificio che Dio sta costruendo. Egli dice: ritarda l'adempimento della sua venuta, perché questo edificio deve essere pieno, completo, di nulla mancante. Voi, Efesini capitolo 2, versetto 20 e 22, dice: voi siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare sulla quale l'edificio si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Quindi ai capitoli 2 e 3, dicevo, di Efesini, si parla della Chiesa come popolo di Dio e dell'abbattimento di questo muro di separazione. Andiamo avanti ancora nella profezia, nella seconda parte del versetto 26: e il popolo di un capo che verrà distruggerà città e santuario. E qui si parla chiaramente, in relazione alla fine di queste 62 settimane, 7 più 62, 434 anni, si parla del popolo di un capo che verrà, che distruggerà città e santuario. Effettivamente la distruzione di Gerusalemme è riportata dagli storici molto chiaramente, in particolare ancora Giuseppe Flavio, vissuto nel 200, nel quale si trova il santuario, ma questa distruzione è da imputare sempre al rifiuto del popolo. Gesù ha detto: non rimarrà pietra su pietra che non sia diroccata. E questo l'ha detto appunto circa 40 anni prima. Luca 21:24 ci dice che saranno menati in cattività fra tutte le genti, Gerusalemme sarà calpestata dai gentili fin tanto che il tempo dei gentili sia compiuto. Allora, la parola ha parlato diverse volte di questo tempo. Gerusalemme sarebbe stata calpestata dai gentili. E questo fin tanto che il tempo dei gentili non sia giunto a compimento. In Matteo capitolo 23, versetto 38 e 24, versetto 2, dice: la vostra casa sta per esservi lasciata deserta, dirà Gesù nel discorso profetico. Non sarà lasciata pietra su pietra, 24:2, che non sia diroccata. E la storia ci dice che la distruzione è avvenuta tra il marzo e il settembre dell'anno 70 d.C., ad opera di Tito Flavio Vespasiano. Questa distruzione di Gerusalemme segue le stesse dinamiche morali della distruzione di Gerusalemme operata da Nebuchadnezzar. Se vi ricordate, in quel periodo Sedechia si ribellava mentre Geremia esortava il popolo a prendere questo come da parte del Signore, come un giudizio. Al tempo della ribellione dei Romani successe esattamente la stessa cosa, al punto che, sono andato a leggere, che Giuseppe Flavio dice che i Romani hanno sanato una situazione terribile, perché c'era un caos nella città, la giustizia era stata completamente soppressa, c'era stata una sommossa a Gerusalemme forte, potente, come quella dei Maccabei al tempo di Sedechia, e quindi praticamente il popolo viveva in un tempo di grande caos e disordine. Giuseppe Flavio riferisce che ci fu un'accesa ribellione, una forte ribellione da parte del popolo contro Roma, e i ribelli nell'anno 66 occuparono completamente Gerusalemme. Questa loro occupazione diede luogo ad una rivolta del popolo e produsse un gran caos, assenza di ordine e di giustizia. Quando intervenne l'esercito romano pesantemente, schiacciò completamente la rivolta e la ribellione, ripristinò la giustizia e i romani rasero completamente al suolo tutta la città. Come a voler dire: questo è il vostro orgoglio, la causa, noi la spazziamo via al suolo. E quindi distrussero interamente la città. Tant'è vero che la vittoria fu così anche apprezzata da Roma, che per celebrare questa vittoria a Roma fu costruito l'Arco di Tito. Per chi è andato a Roma, è proprio di fianco al Colosseo. Ma fu costruito proprio per celebrare questa vittoria di Tito Flavio Vespasiano. Questo evento era stato predetto dal Signor Gesù con le lacrime: la vostra casa sta per esservi lasciata deserta, non rimarrà pietra su pietra che non sia diroccata. In quella circostanza della distruzione dell'anno 70 furono uccisi migliaia di giudei, fu una strage. E Daniele profetizzava per lo Spirito Santo così: vi saranno devastazioni sino alla fine della guerra. Questo cosa vuol dire? Devastazioni che sono iniziate lì, ma che in realtà finiranno soltanto col tempo del compimento, del tempi dei gentili. Questo significa che le sofferenze di Israele si protrarranno fino alla fine della settantesima settimana, quando Gerusalemme sarà liberata dall'occupazione dei gentili alla seconda venuta del Signor Gesù. Matteo capitolo 24, versetti 6, 8 e 22, Gesù riferisce: voi udirete, ma voi chi sono? L'Evangelo di Matteo è l'Evangelo degli ebrei. Voi udirete parlare di guerre e di rumore di guerre. Tutto questo non sarà che il principio dei dolori, perché se quei giorni non fossero stati abbreviati a cagione degli eletti, nessuno scamperebbe. E questo lo dice il Signore. Circa la prima e la seconda venuta di Cristo e del periodo della grazia, va detto che l'interpretazione delle profezie ha portato a un accavallamento fra la prima e la seconda venuta del Cristo. Perché l'esempio che per me è più bello e che più calza è questo. Voi sapete che a volte noi guardiamo le montagne, no? Immaginiamo che noi siamo qua, questo è il mio occhio, Io sto guardando ora la mia prima mano e la seconda mano, prima e seconda venuta di Cristo, no? E io che guardo qui vedo la prima mano e la seconda mano. Quindi molto spesso nell'interpretazione profetica sembrano che questa prima e seconda venuta siano accavallate, ma semplicemente perché chi guarda da lontano vede in questa maniera. Se poi la cosa la metto così, vedo anche il tempo che c'è in mezzo. Però ci devo entrare dentro. Prima non lo vedo. Quindi una cosa è vederlo in senso longitudinale, l'altra è vederlo in senso trasversale, no? Quindi in realtà la grazia è quel periodo che non si vede. Non è profeticamente mai parlato del tempo della Chiesa. Noi scaviamo pure le profezie, non troviamo nulla per quel che riguarda questo tempo. Semplicemente Gesù ne parla e ne parlano appunto gli apostoli. Ma questi due eventi sembrano mescolarsi. In effetti c'è un periodo di tempo intermedio veramente ampio. Come quando noi guardiamo le montagne, sembrano vicine, ma in realtà sembrano una attaccata all'altra, ma in realtà c'è uno spazio, ci sono delle vallate, no? Fra l'una e l'altra. Così il tempo dei gentili è questa vallata, no? Che in realtà facciamo fatica a vedere profeticamente per questo motivo. In Atti capitolo 1, versetto 6, il Signore risuscitato dirà, gli apostoli gli chiedono, Signore, è egli in questo tempo che tu ristabilirai il regno ad Israele? Gesù rispose in questa maniera, non sta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla sua propria autorità. Quindi l'invito del Signore è chiaro, non sta a voi. Attualmente siamo ancora nel tempo della Chiesa, siamo esattamente fra la 69esima settimana, quando il Signore Gesù è stato crocifisso, e la 70esima che deve ancora venire. Io credo che siamo vicini. Però prima si deve compiere il tempo dei gentili. Romani dice, capitolo 9, versetto 25, chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo. Osea, riportando Osea, capitolo 1, versetto 10, amata quella che non era amata. I gentili che non cercavano la giustizia hanno ottenuto la giustizia, perché l'hanno cercata per fede, mentre Israele che cercava la legge della giustizia, il contenitore, non il contenuto, non l'ha conseguita perché l'ha cercata non per fede ma per opere. E così facendo hanno urtato contro la pietra d'intoppo che è Cristo. Riguardo, dice Isaia, Israele tutto il giorno teso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente. Ora la domanda è questa, quando si compirà il tempo dei gentili? Personalmente vi dico che quello che lo Spirito mi dice, quali sono state le dinamiche che hanno fermato l'orologio di Dio per quel che riguarda Israele? Il rigetto, quello che dice qui la parola, hanno urtato contro la pietra d'intoppo. Non l'hanno cercata per fede, ma l'hanno cercata per opere. Quando anche la Chiesa dimenticherà che solo in Cristo noi siamo salvati, che solo Lui è colui che opera in noi il volere e l'operare. Quando la Chiesa a sua volta, allora si fermerà l'orologio dei gentili e riprenderà a scorrere l'orologio profetico del tempo di Dio. E quindi Israele ritornerà sulla scena. La Chiesa a quel punto non ci sarà più, perché verrà rapita, ma questo lo vedremo, nell'ultimo messaggio che vedremo la prossima volta. Che il Signore ci benedica.